Cari fratelli, innanzitutto buona domenica, giorno del Signore. Molto bello che ogni tanto ci viene ricordato che i giorni non sono di nostra proprietà. Alcuni sono proprio tenuti forti da chi è l'origine della vita, della nostra storia. Il giorno del Signore. Allora, cosa bisogna fare nel giorno del Signore? Bisogna rendere lode. E come si rende lode al Signore? Siccome gloria di Dio è l'uomo vivente, si rende lode al Signore nel suo giorno, dando dignità a noi. Allora, la generazione che ci ha preceduto, che erano dei poveri ignoranti, non erano laureati, non avevano i tablet, andavano a piedi. Questi che sono un po' sfigati, no? Tanto per capirci. Il giorno della domenica tiravano fuori il vestito della festa. Io mi ricordo sempre, quando ero in Africa, nei villaggi, nelle case di fango, in mezzo a strade piene di polvere, quando riuscivo ad arrivare, i bambini mi aspettavano nella chiesa con tutti gli altri, seduti sui tronchi. Non c'era l'aria condizionata, non c'era mica. Erano lì con delle camicie bianche che io mi chiedevo: ma come fanno? E non aveva mica neanche la lavatrice. Con tutti quei detersivi, additivi che voi usate, no? Eppure erano bellissimi. Da noi, la nostra generazione, che è una generazione che ha smarrito il senso dell'esistenza, che vive in balia delle mode che sono gestite da un gruppo di imbecilli, a cui che noi, per noi sono chissà chi, ci pigliano per i fondelli. Quando vedo andare in giro i nostri ragazzi con i jeans tutti strappati, no? Dico: ma sei scemo, ma dove sei andato a prendere? Ma di moda, costa 500 euro quel vestito. Ah sì, figli, proprio preso per il culo proprio, Cioè, il demonio, no? Il demonio che ci odia, il nemico, è colui che mette in dubbio che il Signore abbia sbagliato a creare l'uomo. E perché? Chi sono i suoi servi? Sono quelli che lo seguono. L'opera attuale che stanno facendo i servi del demonio è cercare di distruggere la nostra umanità. Crollo delle nascite, diffusione di tutto quello che si può distruggere nell'uomo, crollo della fertilità del maschile. Guardate. Se voi non riuscite a capire questo, fratelli miei, continuate a leggere i giornali, andate lì. Ma se avete un minimo di cervello collegato al cuore e allo sguardo, non potete non dire che questo è falso. Che quello che ci dicono è falso. A me insomma ha colpito la grande diatriba che di questi giorni. Ne parlavamo domenica scorsa. Da una parte quelli lì che dicono che c'è Caronte, l'inferno, il caldo, la gente che ci strappa la pelle, e i meteorologi che dicono: ma non è così. Adesso io non so chi c'ha ragione. Sì, c'è caldo, però piantiamola lì di rompere i maroni. C'è caldo, poi verrà freddo. E noi diremo che c'è freddo. Ma che cosa dobbiamo cominciare a dire? Entrare nella storia. Allora, come mai tutto questo che sta succedendo? Noi eravamo in montagna con i ragazzi, abbiamo fatto una vacanza bellissima, bellissima. Piena di fatica, perché aiutare i ragazzi che vengono da anni di devastazione psichica, di devastazione nelle relazioni, non è facile. Però dopo un po' di giorni siamo riusciti, c'era un'equipe grossa quest'anno che lavorava con i ragazzi e abbiamo visto delle cose bellissime in tanti ragazzi, in tanti. Dispiace che avevamo solo 120 posti, perché ci sono il lavoro di questa generazione sarà quella di creare spazi di rispetto della vita, di gioia di vivere, di possibilità di gridare il proprio dolore, di piangere, di abbracciarsi. Lo sapete, no, che veniamo da quelli che dicevano non si può scambiare il cambio di pace, quindi tutti ognuno per conto suo. Ma vi rendete conto che ci hanno devastati? Ma è possibile che c'è ancora qualcuno qui che dice che hanno fatto bene? E allora cosa è successo durante questa vacanza? A un certo punto siamo andati a giocare, perché abbiamo Anelli che lui se non si gioca almeno 4 ore, ed è giusto così, quindi avevamo organizzato i giochi in una mattinata dove era piovuto, improvvisamente un po' di sole, giù tutti, andiamo tutti a giocare. E dico, ragazzi, tornate perché verso le 5:30 è previsto un temporalone. Tornano su, sono arrivati in 10 minuti, si è scatenata una grandinata terribile, che se eravamo in giro qualcuno si feriva. Non avete visto quello che è successo l'altro ieri? Macchine distrutte, vetrate intere devastate dalla grandine. Allora, mi sembra che la parola del Libro della Sapienza sia di una attualità incredibile. Dice, tu, la tua forza, principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Uno dice, ma come mai non gli viene un infarto a Biden, a Putin, a quegli altri? Non gli viene mai niente. Ti rende indulgente con tutti. Come mai non una colata di zolfo rovente sul Consiglio europeo? Non succede mai niente. Grandina solo qui. Ma perché non grandina a Bruxelles, ma quelle palle da cannone grosse così? Ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Allora il Signore a un certo punto dice, vabbè, adesso ti faccio vedere chi sono io. Inciampi, ti rompi il piede. Cioè il Signore ci dà dei fatti per farci capire che Lui è Dio. E però Lui, quanta pazienza, quanta indulgenza Lui ha nei nostri confronti. Non sono come i nostri governanti che andavano con i manganelli a spaccare la testa a quelli che dicevano che era ingiusto chiudere la gente in casa. Allora, cosa ha fatto il Signore così? Perché ci ha insegnato un'altra strada. Ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e ha dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Il pentimento, che cos'è il pentimento? Parola pentos è qualcosa che ha a che fare con un dolore intimo che uno a un certo punto prova. Non perché i sensi di colpa, sapete queste cretinate che dicono sì, perché i bambini e le suore hanno inflitto dei sensi di colpa. Ma dove sono le suore? Non c'è più neanche una. Chi è che sta infliggendo ai bambini delle devastazioni spaventose? Questi deficienti che stanno portando la pedofilia nelle scuole. Per cui a dei bambini di 3 anni fanno fare delle cose, e voi dovete vigilare sui vostri figli. E certe volte, fratelli miei, io credo che sia assolutamente giusto andare in classe e schiaffeggiare gli insegnanti che si permettono di fare certe cose. Perché a un bambino di 3 anni tu non gli vai a dire certe cose. È chiaro che se voi delegate sempre, perché tanti figli vi danno fastidio, ma fate una cosa, non fateli più, tanto non li fate più. Pigliatevi un cane. I figli, lo so che sono un costo, mi dice, sai quanto costa avere i figli? Costa la vita. Ma se tu doni la vita con amore, ma tu non lo sai i figli che cosa ti restituiscono? I nostri ragazzi ci hanno detto di quelle cose, ragazzi di 13 anni, hanno parlato della loro vita, ci hanno raccontato il loro dolore, le famiglie divorziate, risposate, che non si capisce più un cazzo dove sono i genitori, perché questo qua è il problema, questi ragazzi di 13 anni devastati, non sanno dove andare a dormire. Capisco perché sono tutti lobotomizzati, perché se ricominciano a ragionare, fratelli miei, qua ci ammazzano tutti, perché il 68 da che cosa è nato? Voglio vedere cosa sarà nel 2028, quando si sveglieranno. Ci vogliono dei luoghi di ascolto del dolore, per imprimere la speranza. E quale dovrebbe essere questo luogo? La Chiesa. Ma purtroppo è assente. Perché stare in mezzo ai ragazzi è fatica. Ti fanno star male perché vedi i loro doni e vedi come li buttano via. E poi ti ricordi che tu sei stato come loro. E allora, alla luce della storia d'amore che Dio ha fatto con te, tu ti metti in gioco. Ecco perché, chi è che può fare oggi l'insegnante? Solo chi ha una speranza, gli altri vadano a fare dell'altro, vanno nell'amministrazione pubblica a mettere dei timbri. Gente che ha speranza, gente che ha qualcosa da proporre ai ragazzi seriamente. Allora, ecco il regno dei cieli. E guardate come illumina la situazione della Chiesa, no? Ne parlavo un po' con alcuni questi giorni, dicevano, ma qui non si capisce più niente, il Papa dice una cosa, il Cardinale dice un'altra. Fratelli miei, di cosa vi lamentate? Vangelo di Matteo, capitolo 13, Vangelo di Matteo si dice che è il primo che è stato scritto, che è passato dalla tradizione orale a quella scritta intorno al 48 dopo Cristo, più o meno. Gesù parla del regno. Il regno, la Chiesa, che cos'è questo regno che è venuto a portare Gesù Cristo? È un luogo dove è stato messo del buon seme, ma c'è un nemico che viene di notte. Ora, com'è che questo qui è andato là di notte? Perché chi doveva vigilare sul campo, invece di star sveglio, dormiva. Chi di voi appartiene alla generazione di quelli vecchi si ricorda quando a militare facevamo le guardie? Allora, io mi ricordo che c'erano i turni di guardia anche di notte, e che cosa custodivamo? Dei recinti vuoti. Io mi chiedo come fa l'Italia a mandare armi all'Ucraina, che non ci avevamo neanche i fucili, quindi non capisco, a fare delle cose inutili, però facevamo la guardia. C'erano dei turni. Ora, sapete che il demonio non va mai in ferie e neanche in pensione. Quando San Filippo ha chiesto col demonio, ma senti un po', ma tu quando è che ti riposi? E il demonio ha risposto, io mai, mai. Giorno e notte lavoro perché voglio portare via un'anima. Giorno e notte. Ci perseguito. Allora, che cosa sarebbe la tentazione che c'è in molti di noi? Di estirpare quello che ci sembra male per conservare il campo pulito. E invece il Signore dice un'altra cosa. No, perché c'è il rischio che estirpando il seme cattivo tu tiri via anche quello buono. E se ci pensate, cari fratelli, noi avremmo davvero meritato di essere estirpati dal campo, ma per la pazienza di Cristo siamo rimasti lì, e per qualcuno di noi che meritava di essere estirpato è stata data la possibilità di ascoltare la parola di Dio e di cominciare a dare un po' di frutti. È la pazienza dell'amore che ci salva, non il giustizialismo, non la ghigliottina. Ricordatevi, la differenza di questo brano di Vangelo è la rivoluzione francese, dove a un certo punto hanno detto il cancro di questa società è l'aristocrazia e il clero, bisogna farli fuori. Hanno inventato la ghigliottina perché erano illuminati, illuministi, quindi facevano una cosa professionale, andava giù là, pam, intanto che c'erano le donne che non sapendo cosa fare facevano la maglia e vedevano saltare le teste, no? Tutti, ole, avanti un attimo, che è un po' come vedere l'Isola dei Famosi, stessa cosa, cioè non è che c'è tanta differenza tra andare a vedere un'esecuzione a ghigliottina e guardare il pattume con cui ci nutrono in televisione. Ma che cosa è successo? Intanto un massacro spaventoso, perché dopo la rivoluzione francese, dopo la fine del terrore, è andato su Napoleone Bonaparte che ha devastato l'Europa massacrando milioni di persone, quindi. Ma soprattutto l'integerrimo, quello che era senza peccato, Robespierre, alla fine l'hanno tagliato la testa anche a lui. Perché, fratelli miei, chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, disse Gesù quando gli portarono davanti l'adultera. Quindi il campo col buon seme e il seme cattivo siamo noi. Il nemico ha messo nel nostro cuore tanto risentimento, tanto male che ci condiziona. Dice San Paolo: io vorrei fare il bene, mi trovo a fare il male che non voglio. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Perché ti scandalizzi che certe volte dentro di te viene fuori una rabbia, litighi in casa, tratti male i bambini? Ma perché? Ma c'è la tentazione, fratelli. Puoi fare tutti i corsi per mantenere la calma, però poi un giorno si rompe la corda. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di essere educati nella pazienza con noi stessi. Perché verrà la mietitura. Quando mi dicono, ma guarda, nella situazione della Chiesa così e così, ho detto, renderanno conto a Dio. Chi in questo momento sta lavorando contro il Vangelo, sta cercando di togliere la forza evangelizzatrice dal popolo cristiano dicendo che è tutto uguale, che tutti si salvano. Non è mica vero, fratelli, che è tutto uguale. Non è mica vero che tutti si salvano. Perché ci sarà un giudizio. E qui lo dice il Vangelo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli iniquatori, quelli che commettono iniquità, tutti gli scandali, cioè quelli che sono di ostacolo al fatto che i poveri e chi è alla ricerca di Dio possa arrivare alla Chiesa, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Guai voi che ora ridete, perché piangerete. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Questo è il Vangelo, fratelli. Allora, coraggio, fratelli miei, coraggio. Il Signore ci dia di essere pazienti con noi, con i fratelli, con i figli. Che non vuol dire fare ai figli quello che vogliono. Vuol dire avere pazienza, cioè prendere dei provvedimenti. Vi racconto questa cosa che mi hanno raccontato dei miei amici che sono venuti qua. Hanno detto che sono venuti un giorno con i bambini, sono stati qui a mangiare in oratorio e i bambini hanno fatto un casino. Lo dico per qualcuno di voi che ha dei problemi con i bambini che fanno casino. Gli ha fatto fare delle figure. Allora ha detto la mamma, che è una molto in gamba, dice, siamo andati a casa e ho pensato, ma perché? Mi sono resa conto, attenzione, una cosa interessante, un'esperienza che può essere positiva. Mi sono resa conto che siccome io ero presa da un mucchio di impegni, mollavo il tablet ai figli per i giochini. E cosa facevano questi qua? Erano tutti maschi quei figli? Ma lei veniva fuori un'aggressività, una roba. Allora cosa ho fatto? Siccome hanno fatto i cattivi, per punizione, via tutti i tablet. Sono stati 2 giorni di guerra in casa. Piangevano. Sapete che è una forma peggio di una di uno che si fa di eroina. E gli hanno tolto i tablet. E siccome loro vivono in campagna, il terzo giorno si sono guardati intorno e hanno visto i sassi, fil di ferro. Non sanno più neanche dove sono i tablet. Giocano con le cose. Sono diventati più calmi. Obbediscono di più. Mi diceva così la mamma. Interessante. Interessante. Certe volte noi, così, per così ci togliamo un problema, ce ne troviamo in casa 10 volte tanto. Entriamo nel combattimento, fratelli, combattimento spirituale, contro il nostro desiderio di dividere tra buoni e cattivi, e chiaramente noi sempre quei buoni siamo, e tutto quello che sembra essere una spada per dividere. No, no, il Signore ci ha chiamati in questa storia concreta, che è fatta di ombre, di sole, di buio, di lacrime, di sorrisi, perché questa è la vita, è il luogo della prova. Ma in Cristo non prevarrà il male. Ecco perché vi raccomando, fratelli miei, di non allontanarvi mai dall'Eucarestia, che è il luogo dove la parola di Dio si fa carne e come una carezza viene a incoraggiarci, ci asciuga le lacrime, ci rialza, ci rimette nel cammino della vita. Vi auguro davvero di fare questa esperienza, di non dubitare dell'amore di Dio, di non scandalizzarvi di niente e di essere capaci di trasformare la rabbia in carità, in amore ai fratelli, in servizio al prossimo, nell'aiutare i poveri, nel parlare con i figli tra di voi, chiedendoci perdono, ricominciando ogni giorno, perché così fa il Signore con ognuno di noi. Vi auguro di avere pazienza. Sia lodato Gesù Cristo.